angoscia è il fatto che l'Alzheimer purtroppo agisce sulla memoria. Quindi noi abbiamo due tipi di memoria, breve e a lungo termine. L'Alzheimer purtroppo incide su entrambe. E addirittura è stranissimo, perché ci sono alcune memorie del passato remoto della persona che vengono fuori e le cose invece più semplici, più immediate non vengono colte. Sappiamo bene che la memoria è la nostra identità, quindi se noi domani ci risvegliassimo senza ricordare più niente di quello che abbiamo fatto, non sapremmo più chi siamo. Quindi il fatto anche più spavente è proprio quello di trovarsi davanti una persona che non è più lei. E quindi è questo shock che è difficile da gestire e da accettare anche.
Certo, che poi mi viene da aggiungere che non è soltanto lo shock dell'angoscia, a volte purtroppo si associa anche la rabbia. La rabbia perché poi magari Cinzia ti racconta qualche episodio, ti sembra che il malato possa portarsi in un certo modo, perché in certi momenti dici, ma come? Ti dicono che non ha memoria, e poi si ricorda la data di matrimonio, il nome dei genitori, se però gli dici guarda che oggi cosa, perché cerchi da mangiare che mezz'ora fa è finito, no, non è mica vero. E allora si fa proprio un po' fatica, perché il tempo è importante, quindi sembra impossibile che si ricordi il remoto, comunque recente, che per certi versi è fisiologico nel processo di invecchiamento. Memoria del lungo periodo, proprio perché è più consolidata, proprio perché è stata ripetuta, raccontata, vissuta, diciamo si registra meglio. La memoria del breve termine, essendo che succede nel tempo più recente, trova quelli che io chiamo i buchi neri del cervello, laddove le cellule sono morte, anziché entrare nel processo della registrazione, dell'archiviazione, l'informazione cade appunto in un abisso. E tu guardi la persona e dici, ma com'è possibile, mi sta prendendo in giro?
Ma il problema è proprio quello, che a volte ti senti provocato, sembra che faccia apposta, sembra che... E nello stesso tempo ti senti colpevole per le reazioni, per i sentimenti che hai, perché l'arrabbiarti con una persona della quale tu sai non ti dovresti arrabbiare, dovresti essere comprensivo, ma se ci passi 15 ore insieme, prima o poi la pazienza la perdi, è normale, lo dico per il carer, lo dico per, credo che voi lavoriate bene o male quasi tutti nel settore, cioè sono sentimenti umani, la rabbia, l'irritazione, ognuno ha i suoi problemi, per cui quando devi cercare di chiudere la porta sui tuoi problemi e dedicare tutto il tempo che hai con la persona con la quale sei in quel momento, certe reazioni ti sembrano veramente gratuite, come dicevate voi, l'insultare, mia mamma mi insultava, con mio fratello no, arrivavo io e mi insultava di quelle parole, bestemmie, mai bestemmiato, ho detto parolacce in tutta la sua vita, era diventato Dr. Jekyll e Mr. Hyde, una cosa simile. E lì è difficile non perdere la pazienza, anche perché poi subentra la vergogna di chi c'è intorno, ossia la mamma insulta la figlia, c'è un audience intorno di passanti, di chi sia, chiunque sia, no? E ti senti veramente in una situazione dove dici ma perché? Se non capisci la malattia, e ci vuole tempo per capirla, a meno che non arrivi già preparato, ma sfido chiunque ad arrivare preparato alla malattia, perché succede agli altri, non succede mai a te, diventa difficile, diventa veramente difficile. E bisogna combattere con una serie di sentimenti che sono normali, sono... E capire che sono normali è la chiave probabilmente che ti impedisce di sentirti in colpa 24 ore su 24, credo che sia un sentimento.
Poi la vergogna è anche associata a un'altra caratteristica di questa malattia, che fa cadere i freni inibitori,
sì.
E quindi il tuo piroquio, le bestemmie possono essere un aspetto negativo, però
il senso del pudore,
il fatto magari che la persona è disorientata nel tempo e nello spazio, se ha un bisogno impellente lo soddisfa ovunque si trovi, se è al supermercato che vede qualcosa che le piace lo prende, lo mangia, cioè sono tutte, diciamo, quelle che definiamo le buone maniere, quelle cose che impariamo appunto a controllare, che quando invece subentra una malattia vanno in piena libertà, e questo indubbiamente è un po' difficile poi da spiegare, perché va bene informare la popolazione, va bene raccontare che cosa sono questi, che cosa vogliono dire le malattie cerebrali, però a cominciare uno, un conto è sentirlo raccontare, un conto è vederlo in atto. Quindi...
E poi vivere il quotidiano è diverso che sentire la teoria sulla malattia, perché nel quotidiano ti raffronti costantemente con situazioni che dovrebbero essere di normalità, qualsiasi cosa la normalità sia, perché arrivi anche a chiederti che cos'è la normalità in certe situazioni, e devi affrontarle, devi viverle, devi risolverle, sono problemi e vanno risolti, ed è costantemente la praticità e lo sforzo di risolvere. Generalmente quando si parla di una malattia si affronta dal punto di vista alto, teorico, poi quando vivi insieme a una persona non sai come comportarti.
Il fatto salvo che ti dicono che ci avrai bisogno di un aiuto.
Sì.
E questo va riconosciuto insieme alla diagnosi, cioè questa magica profezia.
Ecco, c'è un aspetto in cui mi piacerebbe leggere solo questo pezzettino, in cui viene fuori anche come un'altra categoria che è strettamente legata a quella della memoria, è quella del tempo. No? Il tempo perde completamente il suo senso, il suo significato. No? E tu, guardando tua mamma, ti chiedi, a volte mi chiedo come sia vivere in un presente che si espande verso l'infinito, dove passato e futuro non sono più concetti contemplabili. Una sorta di Big Bang, composto di minuti che si riversano in ore, ore che diventano giorni, giorni che per mesi, anni e forse decadi scorrono con lentezza inesorabile. Tutti fatti di novità, notizie frammentarie che giungono da volti conosciuti, ma allo stesso tempo nuovi. Parole senza senso riempiono l'attimo in cui si dicono e poi perdono significato, se non fosse per il loro suono onomatopeico dal ricordo quasi musicale di contenuti ormai vuoti. E dici, l'assurdità del tempo limitato trasformatosi in eternità fine a se stessa. Dal tuo punto di vista né il passato né il futuro sono concetti contemplabili.
È terribile, è veramente terribile, perché se ci pensiamo noi abbiamo le vite scandite da ore. Ci si alza la mattina, si hanno degli appuntamenti, si va a lavorare, a pranzo si pranza, poi si riprende la giornata. Abbiamo tutti i nostri appuntamenti e li seguiamo. Una persona che non ha questi riferimenti vive costantemente nel vuoto. Io lo vedo, lo concepisco come vuoto, perché non hai neanche la memoria delle persone che ti stanno intorno. Magari le riconosci, ma nel momento in cui escono dal tuo campo visivo non te ne ricordi più. Chi arriva è totalmente nuovo, per cui hai di fronte una novità costante. Sappiamo tutti che la novità può spaventare. Se è il caso straordinario, la viviamo magari con eccitazione, perché comunque ci dà quel brio in più per affrontare le situazioni. Se la novità è costante e non sappiamo dove girarci e a chi rivolgerci per trovare dei punti fermi, penso che sia... Cioè, non riesco neanche a immaginarmi. Infatti nel libro ad un certo punto dico, ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto entrare per 10 secondi nella testa di un bambino di 6 mesi che scopre piano piano gli oggetti intorno a sé. Perché deve essere una sensazione incredibile, ma perché ha questa capacità e questa voglia di conoscere. Nella testa di mia mamma non ci sarei entrata neanche per due secondi, perché deve essere stato un... La testa di mia mamma come di qualsiasi persona ammalata, per la paura di non uscirne, uno, e per il fatto che se tutto è nuovo, tutto ti dà ansia, la novità dà un po' di ansia, la paura di non saper affrontare quello che arriva, penso sia una condizione che va oltre la comprensione, possiamo cercare di comprenderlo, ma per esempio c'erano degli episodi nei quali portavano mia mamma in giardino, quando si trovava nella struttura, c'erano altri degenti, lei era molto, sempre stata socievole, per cui conversava alla sua maniera. A volte però arrivavano delle persone e si vedeva che aveva paura, voleva scappare, voleva andare via, e non capivo, perché ti viene difficile capire come possa essere che una persona
seleziona.
Sì, e poi 5 minuti in un modo, 5 minuti dopo in un altro, e deve essere un... come essere su un roller coaster.
Sì, diciamo che devi avere la percezione istante per istante di quello che ti sta accadendo, e senza fare troppi progetti, andare troppo più in là di quello che
è. Sì, penso che anche la parola progetto non abbia senso.
Sì, no, perché progettare vuol proprio dire costruire un'ipotesi di avanzamento. Sì. Questi malati purtroppo non ce l'hanno. Ah, perché poi mi è piaciuto molto sentire queste parole, perché finora abbiamo un po' parlato di quello che è il sentimento di chi sta vicino al malato, però diventa davvero difficile cercare di spiegare che cosa può provare il malato. In genere diciamo i disturbi del comportamento, è aggressivo, è irritabile, è nervoso, però queste sono tutte risposte a degli stati di questo...
Forse il linguaggio del corpo è ancora quello che...
Quello sicuramente, perché
il significato delle parole,
la tonalità della voce, sì, dei movimenti bruschi, perché essendo che la loro concezione è quello che ti accade in questo istante, perché 5 minuti in un modo e 5 minuti nell'altro? Perché magari dopo 5 minuti di essere lì nel giardino della struttura senti la sirena di un'ambulanza che passa, allora uno dice, ok, passa una sirena, magari sta male qualcuno. Nella famosa memoria del lungo periodo, nell'epoca passata, avevo alcuni pazienti che avevano fatto la guerra e che quindi dei suoni alti provocava sempre delle grosse agitazioni psicomotorie. E siccome un paziente verbalizzava proprio bomba, nelle insalate di parola si capiva che era qualcosa di veramente drammatico, uno poi ragionandoci sopra, perché qui non sei nella testa e cerchi un pochino di allacciare i fili che loro ti offrono, e scopri magari appunto che nella storia autobiografica della persona sono successi degli eventi particolari che a livello emotivo non vanno persi, la memoria affettiva, la memoria del cuore, quella resta ed è quella più sensibile in effetti anche alla comunicazione non verbale. Quindi l'attenzione che ci vuole non è soltanto legata al fatto di capire che non si mettano in situazioni di pericolo, ma anche di cercare di creare un ambiente sicuro intorno a loro per evitare appunto che ci possano essere dei fenomeni che causano quelle che poi etichettiamo come crisi di agitazione psicomotoria. Magari è semplicemente l'urlo di bambini che stanno giocando nell'asilo vicino, quelle che sono poi cose anche piacevoli che loro possono essere veramente drammatiche.
Ecco, poi c'è un passaggio che mi piace sottolineare sempre, quando dici a un certo punto bisogna assolutamente evitare la trappola del senso del dovere che obbliga a uno stoicismo forzato, perché tu la fase stoica l'hai vissuta.
Sì, l'ho vissuta.
Correndo dall'ufficio a casa, da casa all'ufficio per essere vicina a tua mamma.
L'ho vissuta anche perché a nessuno piace alzare la mano e dire ho bisogno, aiuto, aiuto, ho bisogno, sono qua, non sono invisibile, guardatemi. O perlomeno posso parlare di me, non posso parlare degli altri, però presentarsi di un problema o di una situazione particolare comporta la capacità di risolverla. Se non la sai risolvere, entra una paura di non riuscire a portare avanti quello che si è cominciato. Per cui il mio stoicismo era ce la faccio anche da sola, mio fratello sì c'era ma non c'era, c'era la sua maniera, che anche lì sono dovuta scendere a compromessi con me stesso, perché non puoi richiedere dagli altri quello che sei pronto a fare tu. Ognuno di noi ha una capacità, una volontà o
delle capacità
diverse e vanno accettate, vanno apprezzate tutte nella stessa maniera. Di solito
beh, c'è anche il menefreghismo, vabbè.
Oppure c'è anche la paura della malattia,
ah, sì,
che, certo. Che è l'altra cosa. Logico che se sei nella stessa famiglia, se hai in tre o quattro e uno fa tutto e gli altri fa un poco, dal punto di vista di chi fa di più, si creano poi degli squilibri che portano alle rotture familiari. Infatti io e mio fratello non ci siamo parlati per 2 anni dopo che mia mamma è deceduta. Purtroppo adesso siamo tornati, però credo che siano cose abbastanza comuni, situazioni abbastanza comuni. Lo stoicismo, sì, si tende, perlomeno io ho provato a fare tutto da sola, ma nessuno è Wonder Woman, nessuno è Superman, non c'era scritto nessuno sulla maglietta. Per cui nel momento in cui si capisce che non ce la si fa, bisognerebbe alzare la mano e dire aiuto, che è una parola fantastica, è veramente un concetto. Una volta che si impara a dirlo, la gente è lì per aiutare, è raro che chi hai intorno non aiuti o non ti dia la parola, ti dica la parola giusta per risollevarti un attimo il morale. Poi è chiaro che il problema ce l'hai tu e sei solo nella risoluzione dello stesso, però quantomeno condividere, parlare e evitare di dire io posso fare tutto, perché nessuno può fare tutto da soli, è fondamentale. Ci vuole un po' di tempo per capirlo, perché quando sei dentro si coinvolge.
Perché secondo me nasce quel sentimento di inadeguatezza, no? Quello di dire caspita, dico possibile, perché poi io che lavoro in struttura e che quindi mi capita appunto di sentire commenti di persone che arriva il fatidico momento della lista d'attesa, cioè ce la faccio ancora, si dice che non aspettare proprio di essere steso, asfaltato, perché dopo può essere troppo tardi, però dice quando riconosco quel momento? Diventa proprio difficile, perché
a volte si è fortunati se si è vicino qualcuno che ti dice, ti bussa sulla spalla e dici fermati un attimo perché forse hai bisogno
bene.
Di quello è... però bisogna essere fortunati ad avere il qualcuno che osa dirti una cosa del genere, perché a volte non si osa neanche, si tende ad osservare e ad aspettare il momento opportuno. A volte magari rischiando di farsi gli affari degli altri, è opportuno dire fermati un attimo, ragiona, fai un passo indietro e osserva il problema un attimino da lontano, perché magari vedi la situazione.
Sì.
Non è facile.
E tu poi nel libro descrivi un po' quelle che sono le tre fasi, no? Un po' canoniche: stoicismo, quindi ce la faccio da sola, la badante, le pagine in cui parli della badante sono anche a volte molto ironiche,
sì,
perché è questo personaggio che arriva.
La badante è buffa nel senso che è arrivata dal
è un personaggio da romanzo proprio, la badante.
Sì, veramente, perché è arrivata dal Sud America così, è arrivata, si è materializzata quando tutti scappavano, perché abbiamo provato diverse persone ma nessuno resisteva, e questa donna è arrivata e si è fermata per 3 anni e mezzo. E lei parlava spagnolo e mia mamma in dialetto comasco, per cui era fantastico, perché c'erano delle situazioni veramente...
Si capivano lo stesso,
litigavano lo stesso, perché litigavano costantemente, perché mia mamma non la voleva, chiaramente, e si lamentava con me che continuava a mangiare, perché mangia troppo, prende tutto quello che c'è nel frigorifero, vabbè, però è una figura importante, perché nel momento in cui si è creata la fiducia, perché tra me e questa signora molto solare si è creata questa simpatia e questa fiducia che è fondamentale, perché nelle sue mani lasciavo mia mamma e lei stava 24 ore insieme a mia mamma, Certo, aveva i fine settimana liberi, le vacanze, gli spazi canonici, diciamo, però ci stava giorno e notte e stava con mia mamma. Quando aveva dei problemi irrisolvibili, tipo mia mamma si svegliava alle 3 di notte, si vestiva e voleva uscire, chiamava me. E venivo e intervenivo e poi io alle 8 andavo a lavorare. Ma le sappiamo tutti queste situazioni qui sono. Però lei è stata. Siamo stati fortunati anche lì, perché è stata un.
È arrivata una ventata di cambiamento.
Di cambiamento,
anche per la
sì,
sua famiglia.
Perché
in generale.
Poi portava i suoi amici. Mi ricordo una volta che dovevo andare a casa mia e c'era lei e dovevo spostare dei mobili. E lei ha chiamato dei suoi amici, anche loro salvadoregni. Per cui siamo partiti con 2 macchine, io con la mia mamma di fianco a me, la badante dietro, l'altra macchina piena di salvadoregni, e siamo andati a svuotare la mia casa. Ma anche divertenti le situazioni, perché poi si è creata una sorta di famiglia parallela con queste persone, perché c'è la fiducia, è fondamentale la fiducia.
Poi però a un certo punto la mamma ha dei problemi anche fisici, quindi ha dovuto prendere la fatidica decisione che è quella di ricoverarla. E lì com'è stato per te? Come l'hai vissuto questo momento?
Beh, lì io l'ho vissuto male perché mi è sembrato un abbandono. Per me la struttura, io avevo in mente scene dal film Qualcuno volò sul nido del cuculo, per cui pensavo di portarla in una situazione del genere. Quando sono arrivata, in realtà, portando mia mamma, mi sono resa conto che era la mia immaginazione di una cosa che non era realtà. E devo dire che quando mia mamma è entrata nella struttura, sia io che mio fratello abbiamo ricominciato a vivere. Uno, perché io ho un lavoro che mi porta a viaggiare molto all'estero, per cui prima che mia mamma entrasse nella struttura viaggiavo, ma col patema d'animo di che cosa succederà. Sì, c'è la badante, c'è mio fratello, però le cose succedono, hanno l'abitudine di succedere, succedono. Nella struttura c'erano medici, infermieri, lo staff, l'animazione, parenti di altri degenti che andavano, venivano, si è creata anche lì una situazione di condivisione, per cui, ed è rimasta lì per 3 anni più o meno. E ho ancora delle ottime amicizie con le infermiere, ci si vede una volta all'anno con le infermiere della struttura, perché veramente sono state brave, è un lavoro incredibile quello che viene fatto in questi posti e il riconoscimento dovrebbe essere maggiore per le persone che lavorano in certe condizioni, perché non è facile, perché hai a che fare con i pazienti ma hai anche a che fare con i familiari, che non è facile, a volte è più facile avere a che fare con i pazienti che con la famiglia. Che mi ricordo c'erano delle lotte intestine incredibili, tu non hai fatto questo, non l'hai pulita, non hai fatto, e magari c'era un'infermiera su un piano di 20 persone, ovviamente cioè, l'elasticità mentale dovrebbe essere sia nel paziente che nel.
Sentirlo dire da un familiare è rasserenante, però io trovo sempre comunque una giustificazione di certi comportamenti, so che anche di tagliare di perfino quello che ha, se te la puntare il dito. A volte si assume questo ruolo per garantire alla persona che ama e che non è più riconosciuto, comunque garantire il meglio che possa avere. Ed è molto legato al discorso anche dell'accettazione e della fiducia.
Sì.
Cioè, sono tutte parole che poi quando le trovi si parla così, in questo modo, e si coglie la positività di un evento drammatico. Ma quando la persona rimane incista per il suo rifiuto della malattia, il suo senso di inadeguatezza, il suo sentirsi giudicato da chi gli sta intorno, l'hai portata al ricovero, perché purtroppo
succede.
E allora scappano dei meccanismi psicologici infernali in cui tu diventi il tutore con la T maiuscola di tutto quello che può succedere al parente che è ricoverato, quindi la tua attenzione, essendo che sei più tranquilla, Carmen, dice anche la possibilità di arrivare più riposata, però arrivi con il radar per verificare se le cose vengono effettivamente svolte come si deve, come si presume si debba, perché poi scopri magari che in quella famiglia, non dico che si era sull'orlo del maltrattamento, però certe attenzioni che struttura vengono date non venivano assolutamente garantite, però cambia il contesto, cambia il modo di delegare ad altri quello che era un compito tuo, e quindi gli operatori diventano il bersaglio privilegiato, e le parole che hai detto sono sante, a volte è più difficile gestire.
È vero che gli attriti ci sono, perché è normale, è come se ci fossero tre categorie,
il personale
che lavora lì, il paziente che è lì per forza, e i familiari che si sentono quasi dei clienti, perché adesso non esiste più la parola paziente, degente, i clienti. Venendo a mancare quel rapporto di lavoro vero, che c'è un cliente, se io sono in una struttura non sono un cliente, sono lì per...
Sono a casa mia, sono nella mia nuova casa.
Sono nella mia nuova casa, e i parenti devono anche capire che chi è lì e di far lavorare. È vero che non tutti, magari, gli attriti ci sono, perché anch'io ho delle simpatie e delle antipatie, è normale che si creino questi giochi di familiarità con certe persone piuttosto che altre, però bisognerebbe avere la saggezza di guardare le cose come sono nella realtà, e comunque chi era nella struttura veniva trattato bene sia dal punto di vista medico che dal punto di vista sociale, ma dal punto di vista psicologico. Poi è un lavoro costante, perché tutti i lavori di costruzione di relazione sono lavori costanti. E a volte viene meglio con certe persone, a volte viene male come con delle altre, però non è facile. Non si ha a che fare con libri o prodotti del supermercato, dove sono lì sugli scaffali disposti. Hai a che fare con persone, avere a che fare con persone, hai a che fare con storie, bagagli culturali,
credenze,
è vero.
In più l'handicap più forte è proprio che la persona di cui ti occupi non ha più la possibilità di comunicare e di autodeterminarsi, quindi il senso della responsabilità sia dell'operatore che del familiare, che le decisioni le devi prendere tu per lui, anche questo dal punto di vista etico non è semplice.
Quello è terribile, quello è terribile, perché arrivi a un punto dove può diventare terribile, nonostante...
Sì, pensi, ma lei se fosse stata ancora in grado di, cosa avrebbe voluto, cosa avrebbe pensato, cosa avrebbe fatto? Sì.
Oppure, quando stava bene, ti diceva non vorrei mai arrivare nella situazione in cui, ed è lì in quella situazione, e tu cosa fai?
È tosto. Ecco, magari se qualcuno vuole chiedere, mi raccomando, fate pure domande liberamente.
Perché sono rispecchiati in quello che è successo a mia mamma. Mio papà che si ostinava a curarsi la casa, lo hai portato in una struttura. Poi a un certo punto anche lui, essendo giovanissimo, si è trovato in una situazione che non poteva tralasciare se stesso. Noi in due per tre avevamo un problema. E io mi trovo dove gestire mio papà che magari era ricoverato, mia mamma che non poteva stare da sola, per poi era sanissima, era solo che prendeva, partiva e andava. A me è capitato, io andavo di mezzogiorno a mangiare a casa dei miei genitori, mi è capitato di trovare in paese mia madre che camminava come una possennata, io giro la macchina, l'affianco, mamma salta su, lei mi conosceva ancora all'epoca, cosa fai? E lei diceva papà, 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 ti ha lasciato a casa da solo. Era andato in bagno, non ha chiuso la porta a chiave, perché sapendo che di lì a pochi minuti io arrivavo a casa, perché arrivava sempre allo stesso orario, minuto più, minuto meno, lei non ha visto più nessuno, ha preso la porta e è partita.
Quello che diceva, quando scompare dal campo visivo, la persona scompare.
Sì.
Però è interessante quello che ha detto, perché Lei aveva tre famiglie poi in realtà, aveva la mamma da curare, il papà da curare, la sua famiglia.
E poi è peggiorato ulteriormente dal problema di convincere il papà che se volevamo allungargli la vita bisognava trovare una soluzione con la mamma, perché a un certo punto poi i figli non è che hanno molta voce in capitolo, perché onestamente aveva di cercare qualche persona esterna alla famiglia che gli faccia capire che è la soluzione migliore. Una volta fatto capire quello è trovare dove portare, perché chi assiste i malati alzheimer ce ne sono infinita, però ho scoperto che la maggior parte è allettata, no, allora mi dispiace, non possiamo tenerla. Ma di trovare chi sono le strutture che hanno bisogno di tenere gente che ha l'Alzheimer, che però
sì, perché
è fisicamente perfetta.
Aspetto che la salute fisica c'è, quindi non è...
E allora le uniche due che come e zona c'erano, una era la casa prima e una era quella che ci gioca a Sant'Agostino, come si chiama, la Cantindustria, che però è apposta a Camerlata. Fai domanda a tutte e due, è la prima che chiama, c'è dovuta per... Mia mamma è stata ricoverata qui circa 4 anni e mezzo, alla Casaprina. Non posso dire niente perché sono stati fantastici. Mio padre era su tutti i giorni a controllare la mia mamma. Io stavo prima sul lago a Blevio, accompagnavo mio padre, andavo mezzogiorno a mangiare a casa mio padre tutti i giorni, poi lo accompagnavo come, lo prendevo al pullman, dava erba, veniva per erba. E poi verso le 4 li prendeva il suo corriere, tornava a Como, tornava a Blevio, tutti i giorni, sabato e domenica in quel paese. Gli ho allungato la vita, non è più stato ricoverato una volta in ospedale. A mio padre, veramente,
la cura migliore sarà quella.
Però il problema era cercare di convincerlo che era per un bene, oltre che della mamma, era per un bene suo. Perché lui non riuscendo più neanche a curarsi stasera, perché ha il diabete, beh, insomma. Adesso mio padre ha 87 anni, adesso è ricoverato anche lui in una struttura, ma perché proprio non riusciva più a gestirsi tutte le pilloline e pillolette, tanto dava in crisi. Ma un po' per anche per l'età adesso, seriamente. Ma io devo dire, io l'ho ringiovanito in quel periodo, l'ho ringiovanito e mio padre era contentissimo. Poi dopo il momento in cui l'abbiamo venuto a mancare, e qui quelli della struttura, che poi il padre conoscevano, era conosciutissimo, gli ha detto, ma che se non c'è più sua moglie, vieni a trovarci, no? Tanto al pomeriggio, tanto mio padre sono stato autosufficiente, prendi il tuo bus, vai su, vieni più un paio d'ore, ti fai accompagnare. No, no, basta. Lui ha chiuso tutti i lavori.
Beh, compito
era
fare il marito.
Non è facile ritornare.
Io non so. Anche io mi ero dovuto cercare delle persone estranee alla famiglia, che magari lui conosceva, ma totalmente, che non aveva niente a che fare, per convincere che è la scelta migliore, perché se lo dicevo io
non era
sufficiente, no, ma io sono in grado, mi diceva, ma no, ce la faccio, ma figurati se non ce la faccio.
E poi a volte subentra anche un discorso di protezione verso i figli, anche se sono cresciuti,
sì.
Nel senso che si cerca sempre di minimizzare i danni in casa, il rapporto fra i coniugi quando c'è ancora, diciamo, il coniuge è ancora sopravvissuto, troppe volte ci sono i malati, noto che la relazione è molto diversa che quella tra figlio e genitore, cioè il coniuge subisce, minimizza, dice ma no, ce la faccio, perché? Perché è preoccupato, cioè, insomma mio figlio e mia figlia hanno la sua famiglia.
Sì, ma poi diceva anche che non è successo niente, ma non ha fatto niente, poi lo sapevo dei loro vicini, no?
Certo.
Perché poi anche quando mio padre, poi ogni tanto come diceva la signora, si va in escandescenza. Mio padre ogni tanto andava in crisi mistica e volavo di paroloni. Ovviamente di notte, se lo fai di notte, ti sentono tutto avvicinato. Di giorno, mentre i rumori normali dei camion, macchine che passano e il bocciare vale la treviglia, non senti niente. Ma i vicini di notte senti tutto. Allora a me mi raccontavano tutto, poi tutta gente che conosco da quando sono nato. E solo che anche loro dicevano, ho provato a dirlo a tuo papà, ma lui non vuole avere ragioni. Allora devi trovare la persona che riesca a fargli capire che quello che sta facendo non è un errore, anzi, è un voler bene a tutti,
certo.
Figli compresi tra le altre cose.
Certo. Perché ogni si apprezza. Una volta che fai quel salto, dopo appunto lui arrivava su.
E poi quando succedeva che lui non stava bene, poi si ricoverava in banduccia e mi toccava dire, cosa faccio? Lavoro, devo trovare dove mettere almeno durante il giorno, perché io un giorno, due, tre di lavoro li ho persi. Però non posso continuare a perdere, perché mio padre ogni 2 mesi è ricoverato. che poi non aveva più di tanto. Era il fatto che non dormendo 24 ore su 24, mia madre ha detto che addirittura un sonnifero, che poi sospetta che anche un medico mi ha detto, se lo prendiamo noi dormiamo 15 giorni e non ci svegliamo, le ha dormito 2 ore. Così mio padre non dormiva più neanche, perché era sempre in piedi e lei si alzava, partiva, andava, non aveva più orario, non aveva più... Era una cosa impressionante. E se è dentro che non apre il gas, che non faccia qui, che non faccia là, che lo faccia giù. Un giorno me la sono trovato su un terrazzo del piano di sotto, che vabbè, lasciamo stare che la casa è una casa vecchia vicino a un costone di montagna. Per arrivarci giù, sono mai fatto, devo aver camminato su una puntella di ferro, poi sono delle scalette in sasso. Ma anche lì, che poi mio padre e il suo vicino di casa, due puntantelli, a tirare lassù. Non so come hanno fatto. L'hanno tirata su perché la casa poi era vuota, slitta. Perciò non c'era nessuno, come ha fatto a scendere? Perciò la paura era anche quella, perché sì.
Ma però anche lì come è venuto a saperlo dai vicini.
Sono venuto a saperlo dai vicini.
Se non lo vai a portare un c'era, poi gliela portava via. Non si può più fare così.
E allora dopo ho avuto la fortuna di trovare un centro diurno, poi io dovrei parlare male di una certa categoria, facciamo stare. Di quelli che dovrebbero darti una mano e quando servono, chissà perché. No, ma loro orario è finito. Cavolo, porco Giuda, mica colpa mia. Vabbè, poi ho trovato un centro diurno, però anche lì, quando mi portavo, dalle 7 alle 7, quando mi portavo a casa la sera, io ho trovato tutti gli stratagemmi, scatole, scarpe vuote, destra e sinistra, così si alzava di notte e faceva qualcosa, cadono le scatole, sento rumore e qualcuno si sveglia. Adesso, a un certo punto, però è successo anche che, schivava le scatole.
Sì, no,
e poi quando te ne accorgi era la vasca da bagno.
È una malattia che scatena la creatività.
Sì, 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 guarda, su quello è quasi impressionante. L'avevo a casa, a un certo punto, beh, lei era in cucina, io non so lo stavo facendo, ma ero lì il soggiorno. A un certo punto, era primavera in ottobre, non faceva freddo, avevo la porta che dava nel cortile di dove abitiamo aperta, e a un certo punto si sediva, partite, andava. Dove vai? Però se mi casa di stato c'è un volta non c'è più, cavolo, vado a cercare. Dov'è?
Ma però io mi ricordo che chiedevo, perché dicevo, devo capire che cosa le succede. E dicevo appunto, ma dove vuole andare? E, cioè, non lo so, io mi sento una cosa nelle gambe che devo camminare.
Ah, poi anche mia mamma lo diceva, si sentiva
nervoso,
forse non avendo il vocabolario corretto,
forse è.
Però si arrabbiava, lei diceva così quando si arrabbiava e inveiva contro le persone, poi mi guardava e mi diceva, faceva proprio capire, nervoso.
A me invece mi ha fatto una forte impressione all'inizio della malattia, quando faceva delle cose e poi si rendeva conto. E lì mi dispiaceva molto, perché la vedi che era disperata, cioè, ma cosa ho fatto? Perché aveva gli sbrazzi qui, era lucida, era perfetta, era impeccabile.
Sì, quelle sono.
E in quei momenti lì, veramente, io cosa dovevo dire?
Però secondo me non è vero che è la fase mediana quella più difficile, a parer mio, rispetto
ai racconti dei familiari.
Sì, è proprio quella iniziale.
In cui si rendono conto anche.
C'è la negazione di quello che sta succedendo, poi c'è la consapevolezza magari di qualcosa che è successo, poi c'è la ricerca del colpevole, tutti questi atti persecutori, deliri, di gelosia, c'è un'amalgama di tanti comportamenti sconcertanti di cui il malato ne è parzialmente consapevole, che ti mette le mani in croce. Adesso in questa fase ho a che fare con due famiglie disperate, perché molto probabilmente il loro congiunto ha una diagnosi di demenza, ma è ipotizzabile sulla descrizione dei sintomi, ma non c'è verso di poterlo portare a visitare, perché la persona non vuole. Sei malato tu, fatti vedere sì. Tu, io sto benissimo, perché non è una malattia che dice caspita.
Poi lì ero riuscito, perché mi ha dato un po' di scuse, ho avuto un paio di svenimenti, forse non è che ho dovuto alzarmi. Allora con la scusa che ha avuto sti problemi, che ti porta a fare un controllo qui, un controllo là, poi non dicevo nello specifico,
certo,
che controllo sì, era, e
si non c'era.
Certo. La mia paura invece, come prendeva il mio papà, il problema è che nel momento in cui non riconosceva più nessuno, sana, perfetta e tutto, ma poteva arrivare anche lei, e mia mamma poteva essere lì,
sì.
Invece no, l'aveva, forse gliel'abbiamo talmente spiegata, poi venendo qua tutti i giorni, ha visto quelli che erano anche un po' più in stato avanzato e si è reso conto, forse mio padre, tutto sommato, beh, non era uno stupido, si è reso conto che sarebbe andata a finire così.
Sì.
E allora magari nel tempo, adagio adagio, è riuscito a...
Questa è la famosa condivisione, nel senso che finché tu sei in casa con il tuo caro e vedi quello che succede a quella persona, e quando incominci ad allargare la prospettiva dello sguardo, che allora fai 2+2, cioè a caspita, ma allora forse... è importante parlarne, è importante ascoltare.
Sì, ma anche per i figli, cioè io mi ricordo che venivo sotto la mia mamma, poi mi veniva le crisi e andavo via dopo un quarto d'ora. Perché arrivi su lei che cammina avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, ti prende per mano e cammina. Poi incontra un altro che sta arrivando, ti vola a te e prende quell'altro come se fossi. Cioè a noi un po' ti, però... anche se sai che la malattia comporta tutte quelle cose lì.
L'unica è camminarci insieme.
Andavamo avanti dietro, avanti.
Dice, ok, viviamo questo momento insieme.
Anche perché conversare non serve a niente.
Anzi, poi si arrabbia.
Si arrabbiano.
No, sì, conversare. Parlare di che cosa?
No, contrastare.
Ah, no, ma anche fare dialogo dopo un po'.
No, non c'è più linguaggio, però un certo tipo di comunicazione a livello corporale, a livello... perché mia mamma negli ultimi tempi non parlava, ma l'espressione del volto, cioè, capivo quello che mi voleva dire, poi nella fase finale no, però capivo dal linguaggio corporale, linguaggio verbale si è perso... inventava delle parole.
Ma io venivo tutti i giorni dalla mia mamma appena ricoverata e lei mi continuava a dire, ma quando è che torno a casa? Dicevo, sì, ma sei all'ospedale, gli ho detto, hai visto qua l'ultima volta? Non aveva niente, l'ha tenuto giù 15 giorni, gli ho detto, aveva ben poco, hai detto, quindi finché non fanno tutti gli esami, finché non controllo, finché qui, finché là, e allora io un po' poi il tempo, lo spazio, non si ricordava più se era lì da una settimana o da 2 giorni.
Cioè,
perciò lo condita via un po', poi man mano che passavano i giorni, i mesi, e peggiorava. E dopo, bene o male, non sapevi neanche se era qui, se era là, se era
acceso. Ma il fatto è che poi anche a casa probabilmente avrebbe detto di andare a casa, magari uscendo, perché diventa proprio una ricerca di qualcosa che loro non sanno.
Perché, ma anche quando era a casa, all'inizio della tema, quando gli si chiedeva dove abitava, lei non diceva, lei vendia tal di tal, diceva dove era nata proprio.
Certo, sì. È la famosa memoria.
Questa cosa di regredire verso l'infanzia è incredibile.
Sì, perché infatti anche molte delle preoccupazioni sono di persone contuageneali che dicono devo andare a casa perché la mia mamma mi sta aspettando, si preoccupa. C'è proprio la perdita del ruolo genitoriale, ma è molto ancora attivo quello del ruolo filiale, oppure devo far da mangiare per i miei fratelli, poi dici ma se ce l'hanno i tuoi figli, no, io non ho figli, è proprio... Sì,
però comunque secondo me per un familiare, un figlio, chiunque sia, quando si scopre che sia sta malattia, secondo me volergli bene al proprio genitore e trovare una struttura, io parlo di casa, che conosco questa, e ricordo, secondo me ci si allunga la vita. Perché, no, veramente, io ho avuto un'amica che lei si è ostinata a farla e anche lei, molti anni prima della mia, ed è andata in crisi. Poi quando si è resa conto dell'errore che ha fatto, quando ho saputo della mia, mi è venuta a dire, tanto non fare stupidate come quello che ho fatto io. Se vuoi bene, i tuoi genitori ricoverano, perché l'errore l'ho fatto io, fa non ripeterlo.
E però dipende da come sei tu, da come vivi tu la malattia, da come vivi tu la situazione, dipende da tante cose. Se mia mamma non fosse caduta e fosse finita in ospedale, non credo che l'avrei ricoverata, perché non mi sembrava quasi di tradirla. Poi in realtà è stata la cosa migliore, ma perché era arrivata in una fase della malattia in cui mi sarebbero servite 2 badanti, 2 infermieri e... Cioè io ho uno stipendio normale come tutti voi, non è che sono Rockefeller, per cui hai bisogno anche di una certa disponibilità economica. Ma al di là della disponibilità economica...
Scusi, io sono ancora figura intermedia, sono un educatore, faccio i domiciliari, quindi non sono né nella casa di riposo né una badante, però vado appunto a casa io, vado a trovare io l'Alzheimer. E quindi è una figura un po' nuova, la chiamano un RSA aperta.
Sì,
e quindi insomma sono un po' chiamato a fare lo psicologo, educatore, un ruolo un po' complicato. ero panico per capire quando i parenti, i familiari mi dicono cosa facciamo, io tante volte mi sento un po' spiazzato, perché ovviamente la persona tante volte non riconosce me, mi manda via. E quindi ecco, c'è anche una difficoltà sia appunto della persona che dei parenti e del ruolo di entrare in casa di estranei, insomma.
Ma lei va sempre dagli stessi?
Sì, più o meno sì, ne ho una decina.
Perché credo che abbiano bisogno anche di stabilità nelle
sì,
persone
sì,
che hanno intorno. Per cui mi chiedevo, nel caso del suo lavoro, che non sapevo esistesse...
È un servizio che offre appunto come sollievo, sarebbe. Però io con alcune persone parlo con le badanti, i figli neanche li conosco. Conosco le badanti, insomma, è tutto ogni famiglia le sue problematiche
diverse. È un servizio che è partito sempre dalla regione Lombardia, si chiama RSA Aperta, da alcuni anni, ed è partito all'inizio proprio come sollievo alla famiglia di persone con malattie di demenza, di decadimento cognitivo. Infatti l'obiettivo era dare come operatori gli educatori, e abbiamo altri educatori anche della nostra struttura della cooperativa Progetto Sociale, proprio con l'obiettivo di fare stimolazione cognitiva, attività e supporto al caregiver. Poi nell'ultimo anno e mezzo, due anni, è stata trasformata anche proprio come supporto non solo l'educatore ma anche l'ASA o l'OS che va a domicilio ed è supporto al caregiver o alla famiglia o alla badante, sostituisce la badante. Però è un servizio territoriale, recente,
domiciliare.
Cioè,
per rispetto alla badante è molto limitato nel tempo.
Sì, il problema è che sono 4 ore alla settimana.
Ah, ecco, infatti era la seconda domanda che avevo fatto. 4 ore.
Quindi la famiglia, queste
però,
4 ore.
Dire, però rispetto al nulla, cioè a volte l'educatore entra,
no,
si prende il malato, sono poco.
Faccio 16.
È la stessa persona?
No,
la famiglia sono 4 ore per la consigliere.
Sì, però seguo più persone, quindi ho la settimana piena.
Però alla singola persona...
Ma uno dove va per sapere che c'è questo servizio?
Alla DS, al SUF. L'ex ASL.
È proprio la famiglia che...
Alla PS, sua ex ASL.
Fantastico. Ci possiamo fare? Il problema è proprio questo, che negli ultimi anni Regione Lombardia ha continuato a cambiare i nomi dei vari servizi e quindi a volte dobbiamo dire no, adesso dovete andare alla TS, era l'ASL, prima era il servizio territoriale, adesso si chiama SUV e noi non ci possiamo fare.
Però il servizio c'è adesso.
Sì,
il servizio secondo me è interessante, vabbè, anche noi siamo educatori a domicilio per una parte delle nostre ore, al di là dell'esiguità diciamo delle ore, però si va proprio a intervenire in maniera significativa sulla famiglia, si intercettano tutta una serie di bisogni che prima difficilmente venivano raccolti e soprattutto si fa proprio un sostegno al percorso di cura, cioè oltre alle attività sul malato si affianca proprio il familiare nelle diverse scelte, nel percorso di cura ed è più facile anche approcciarlo a servizi come i centri diurni o nuclei Alzheimer.
È proprio quello che chiedeva il signor Franco, cioè ci voleva qualcuno che facesse la fase di fare quel passo.
Sono fasi delicate di passaggio da una fase all'altra della malattia.
Perché poi quando uno è coinvolto nella malattia vuole delle risposte. Posso capire i familiari che vengano a chiedere a lei cosa faccio adesso, perché si vogliono delle risposte concrete, cioè non mi interessa la malattia, lo so che c'è questa malattia, ma dimmi cosa devo fare.
Hanno bisogno di essere molto ascoltati, molto accolti nei loro bisogni, anche nei loro sfoghi personali, tutto quello che succede, anche perché veramente a volte da una settimana all'altra cambia tutto il quadro e bisogna poi ricominciare da capo, per cui il fatto di avere l'educatore o anche l'ausiliario, perché anche gli ausiliari fanno a questo tipo di lavoro e di supporto è sicuramente importante, non solo nella demenza ma nella fragilità generale degli anziani.
Comunque secondo me ci vorrebbe anche, adesso, per dire che in un comune ci sia una persona incaricata che ti possa aiutare, ma non da dire, ma no, ma sono le due del pomeriggio e io penso di lavorare. Cioè, perché io quando avevo cercato la soluzione per la mia mamma, perché a un certo punto mio padre era all'ospedale, avrei trovato innumerevoli posti che me la tenevano in diurno. Però serviva un piccolo scritto da parte di una certa persona che questa poi da un certo lato non lavorava più. E io cosa faccio?
Non lo so.
Cioè, adesso, seriamente, cosa faccio? Anche perché perdi l'attimo, perdi quel posto che c'è lì, perché non è semplice trovare anche dove mettere. Poi ho avuto la fortuna di trovare un centro che gestiva solo paesi di quel comune, che aveva uno sto buco e mi hanno fatto la cortesia e me l'hanno presa. Ma tutto sbattimento personale,
sì.
Tutta roba nostra. Perché chi doveva almeno indirizzarci, darci un po' di numeri di telefono, fare.
No, quello ho fatto fatica anch'io. Io tutto per sentito dire ho trovato, ho scoperto. Poi sono stata fortunata perché era come un puzzle, tutte le tessere poi hanno combaciato e si è formata l'immagine finale. Sono stata fortunata.
Secondo me è proprio quello che manca, il passaggio a comunicazione, perché dopo noi, le nostre esperienze, sia prima col centro diurno, sia con questa casa di riposo e anche poi quello che c'è su papà non ha questi problemi, sono state eccellenti, direi, perché persone che non stavano alle regole, cercavano di venire incontro, di aiutare, di ascoltare. È proprio il passaggio
intermedio,
sì, di conoscenza, come dice la signora, che uno deve arrabattarsi.
Poi scopri che in zona di come ce ne sono un'infinità, che assistono gli anziani, ce ne sono a bizzetto. Il numero è stato su. No, veramente, non pensavo ce n'erano così tante, tranne quelle due o tre famose. No, per l'Alzheimer è tutto un altro discorso.
Sì,
e la fase intermedia lì che diventa problematica, quindi però tutto si è risolto,
una foto con una psicoterapeuta. Io con mia mamma sono in una fase definita intermedia, meno, perché adesso entrano le fissazioni. Cosa vuol dire? Che entrano in casa, mi rubano, mi portano via il borsello, non c'è più il portafoglio, ma quanto è corretto? Io come figlia, vabbè, io ho anche un'altra sorella, quindi la cosa è un po', ci gestiamo la cosa per adesso in due, quanto è corretto trovare l'escamotage, nel senso, lei ci chiamava 8 volte, 10 volte in una giornata perché lei prendeva il borsellino lo nascondeva, poi era cuba perché non nascondeva mai nello stesso punto. Quindi, allora io ho detto, un sabato non ce la facevo più, ho detto, ma Claudia, facciamo questa cosa, io vado a comprare un lucchetto. Lei, dove nella zona del soggiorno dove è la televisione, lei ha la sua poltrona e ha questo mobiletto, e io glielo ho lucchettato, perché almeno aveva la visione del suo borsello.
Ma lasciandole le chiavi?
Le chiavi lo sapevamo io e la mia sorella, dove era, no.
Lei aveva la visione della
aveva la visione del lucchettato. No, perché lei ha smesso tra un paio di giorni.
Infatti mi sembrava strano che bastasse di un giorno.
Ha smesso un paio di giorni. Claudia, è andata bene, stai scamotando qua, nel senso, non so quanto ne va. Però alla fine ce l'avevi lì, la tua visione era lì. Se non che un giorno mi fotografa un biglietto mia mamma e l'aveva messo sopra il telefono, scritto da mia mamma, il suo pugno, e lì mi sono posta comunque un sacco di interrogativi, con scritto di suo pugno, ricordati di chiedere chi entra cosa mi ha portato via.
Allora, queste, lei le chiama fissazioni, in termine tecnico sono dei diritti di persecuzione.
Infatti, noi adesso la mattina abbiamo un prodotto
molto più banalmente i familiari lo identificano come il periodo della caccia al tesoro. Perché, guarda caso, spariscono proprio gli oggetti più importanti. Più importanti posso anche dire la dentiera, sì. Le chiavi di casa, il borsellino, cioè le cose che la persona ritiene, sa che non le trova più, ma non riconosce a se stessa, diciamo, la responsabilità di averle messe in un posto che non ricorda, quindi cerca, giustamente come farebbe ognuno di noi, cerca un posto sicuro, ma poi si dimentica. Però cioè, io dico sempre osservate, perché comunque c'è una ripetitività nella ricerca dei posti, nel senso che una volta che si individuano il posto tende a essere abbastanza sempre quello, se non coincide purtroppo con il water, perché a volte può succedere anche perché per mettere in sicurezza vengono gettati proprio via. Sono successi degli episodi di gente che ha buttato via certificati del tesoro, quelli vecchi postali, delle cose cartacee per metterli in sicurezza. Quindi io dico, allora, a scopo preventivo, qualsiasi cosa di importante metterlo, portarlo via, nel senso che è meglio, perché poi se effettivamente si perdono e sono cose importanti non si trovano più. Per gli escamotage da trovare, allora, se sono soldi, io suggerisco di fare, adesso ci sono appunto le fotocopie a colori, fare magari...
Arrivavo, perché comunque lei è riuscita, è stata più furba di noi, perché il borsello era lucchettato, ma in realtà il borsello comunque si apriva, c'era una cerniera e aveva dentro il borsellino. Un giorno io non ci ho accettato il borsellino, allora ho iniziato a nascondere i soldi e allora ho detto, mia sorella, la giacenza che gli lascia a casa sono quei 40-50 euro, non di più. Allora cos'è? E se la fissazione comunque continua nel nascondere i soldi, vorrebbe che faccio le fotocopie dei soldi in mezzo dentro.
E poi magari comprare 3 o 4 borsellini uguali e metterli, perché... E poi soprattutto cercare di cogliere l'ansia della persona, perché molto spesso questo ripetere le cose è anche una ricerca di sicurezza. Quindi dici, mi hanno rubato il borsellino.
Ma ci passava delle ore, ma delle ore, era entrata. E poi quando capitava questo pomeriggio di fissazione, che non sapeva, allora accendeva le luci, andava a cercare, eccetera, eccetera. Alla sera era stravolta.
Certo, perché loro stanno male, non è che godano di questa vicenda, e quindi veramente si preoccupano tantissimo. Quindi anche l'accoglienza del sentimento espresso, dice mamma, ti vedo preoccupata, però adesso lo cerchiamo insieme. Se lei appunto ha avuto l'accortezza di prenderne di più uguali, sa dove l'ha messo, dice vedi, e perché tante volte nel momento stesso in cui gli fai vedere l'oggetto che cercano, poi dopo basta, passano magari qualcosa ancora di più complesso, però non è tanto, perché come dicevamo prima, la progettualità per loro poi dopo entra nel buco nero, ma se l'idea delirante di quel momento lì e mi hanno rubato la cosa, fin tanto che qualcuno non lo rassicura e gli fa vedere l'oggetto, che poi anche se è quello ti dicono non è quello, cioè non c'è mai una risposta giusta, per quello che rincorrere il sentimento della persona vuol già dire prestargli un'attenzione e farla sentire meno sola, non alle prese con il proprio delirio. Quindi in genere la strategia dei soldi è proprio quello di dire, anche se sono vite, cioè magari appunto avvertire se la persona esce, va a fare la spesa, prendere accordi con qualcuno all'esterno, ma già il fatto di dire ma no guarda sono qui, poi non sanno magari riconoscere il taglio, quindi perché magari la memoria li riporta ancora alle lire, quindi non occorre lasciare delle grandi cifre, un po' di spiccioli, la banconota dei 5 euro, non dei 50, e avere l'accortezza appunto di averne a disposizione quando la mamma cerca, dice l'ho perso, cioè no guarda è qui, e aspettare poi la domanda successiva che comunque arriva.
L'ultima è sempre la loro comunque.
Come?
Dico l'ultima è sempre la loro come battuta.
L'importante non è entrare in uno scontro, perché cercare di convincerla, ma no, ma guarda, ma non è vero, non può essere assolutamente tirato nessuno, ti dà belle parolacce.
Sì. Cosa io l'ho capito perché allora la fase comunque della, dell'igiene personale che adesso viene a mancare. Allora, mamma, da voglia, nel senso, facciamo il bagno insieme e ci togliamo i capelli insieme.
Grida.
No. Guarda che io il bagno lo faccio al sabato e sono in grado di farlo da sola. E questo. Allora si è pensato, mamma, ma tu devi fare un piacere a me, perché tu hai 80 anni, nel senso, sei caduta, si è rotta anche la costa, il medico comunque ha detto, guarda che cioè, per entrare nella vasca da bagno, nel senso, devi comunque entrare, eccetera, eccetera, quindi è pericoloso, quindi devi fare un piacere a me. Ah, dici che è così? Sì, sì, è così. Ah, non perché tu dici che non mi lavo. No, no, io ho detto no, basta un piacere che fai a me, così io sono contenta, facciamo una cosa fatta insieme e l'ha accettata.
Infatti un altro trucco, se può essere utile, è quello anziché dare il comando, essere passare noi dalla parte del bisogno. Per piacere mio, ti devo tenere occupata, sbucciami le patate, perché magari in cucina intanto che è tutta affaccendata cerchi di dargli qualcosa che sa ancora fare. Se gli dici così, dice no, sbucciatele te che io sono stanca e mi devo riposare. Invece dice, mamma mi aiuti a fare la tal cosa, allora lì scatta il meccanismo famoso dell'aiuto a cui generalmente la persona è sensibile. Poi può capitare lo stesso, dice no, fatelo tu, dipende dall'umore. Però generalmente, mettendosi dal punto di vista della persona bisognosa, perché se tu gli fai pesare che la bisognosa è lei, dice oh, vi ho tirato grande tutte le cose che ho fatto nella mia vita.
Per mia sorella che la vede frequentemente perché la sera va e porta le pastiglie, il dosaggio eccetera eccetera, lei è quella che è più soggetta e al qual è la porta, vai a casa tua.
Sì. Dal suo punto di vista c'è solo ragione, voglio dire, e quello arriva a casa mia, fai questo, fai quello, fai quell'altro. Le pulizie, l'igiene personale, ma anche l'igiene ambientale, l'ho già fatto tutto, no? Poi magari scopri che le scarpe rimangono appiccicate. Perché? Perché prevale la memoria antica, cioè io che sono sempre alzato, ho sempre fatto i mestieri, ho fatto da mangiare, ho fatto una serie di cose, loro continuano a perpetrare
sì, ciò che non hanno facendo, cioè, impressionante. Eppure ciò che non faceva prima, ad esempio un cambio dall'armadio, tutti facciamo un cambio dall'armadio a un sabato, mamma. Facciamo un cambio dall'armadio. Perché? Cosa gli manca l'armadio? Cosa gli manca? No, perché lei ha due camere, un letto, una camera dove dorme, una camera dove lei sul letto ha in esposizione ciò che deve mettere. All'esposizione. Allora, il mio, vediamo l'armadio, guardaroba, era quello per dire, almeno mettiamo via le cose festive e che tu tenga comunque sul tuo letto perché teniamo il tuo sistema, ma poi l'invernale.
Ma le stagioni non esistono più, scusa,
tra l'altro. A volte vedi queste persone che escono con la camicetta e dicono fa freddo, ma no, che
no, c'è il sole, vedi, bello. E a me hanno detto che se era una cosa che non faceva prima, la ricezione non può essere comunque immediata e positiva.
Più è diciamo che l'abitudine aiuta sicuramente, ma se arriva allo scontro proprio assoluto, è inutile stare lì a discutere, dobbiamo fare il cambio dell'armadio, si approfitta che la mamma è da un'altra parte, in un'altra stanza, si cerca di prendere un momento in cui uno fa quei tre cambi necessari, poi la mamma magari non si ricorda più che c'era quel tal capo messo lì. Se si riesce a fare insieme, mai contrastare, cioè metterla sempre un po' sulla cosa gradevole, no? Dice, ma magari arrivare con una maglietta, ho preso una maglietta nuova, c'è che la mettiamo via insieme, e intanto che si mette via insieme, dice, oh, guarda, allora tiriamo fuori. Cioè, farsi vedere noi carichi di desiderio contagia. Se invece incominciamo a dire, qui c'è il disordine, devi fare quest'altro, tiriamo fuori questo, mettiamo via, no. Rompi degli equilibri e si innervosiscono parecchio e quindi bisogna cogliere l'attimo giusto, non assecondare, non contrastare, non dare ordini, mettersi appunto dalla parte del bisogno, evitare di insistere, magari basta che passi mezz'ora e poi si riprova, la cosa va bene. Per l'igiene personale arrivare magari con qualcosa di carino, un sale da bagno, un profumo, una crema, diceva che bello che dopo, cioè, poi chiaramente queste sono informazioni di tipo generale sulla base delle caratteristiche della persona, ora poi sa quale tasto più sensibile. Per quello che dicevo, una malattia che rende creativi comunque nella modalità del porsi o che altro, cioè chi guarda dall'esterno dice quella famiglia lì
forse non è io per la mia volta dare gli ordini precisi, non vestiti, mettiti la canottiera, mettiti la camicia.
Quello può andare bene in una fase più avanzata, nel senso che allora lì magari viene accettata in forma diversa, ma quando la persona è ancora, diciamo, in grado di autogestirsi abbastanza bene ma con necessità di supervisione, non funziona, questo mette l'ordine, ti mette subito sul chi va là, dice, qui sono in casa mia, se hai da dire qualcosa vai a casa tua, di solito è la fase tipica.
Diceva si può andare, però è stato un episodio dove sono rimasta veramente spiazzata. Praticamente una sera mio papà mi chiama e mi dice vieni subito perché la mamma non mi riconosce più. E sosteneva che fosse uno sconosciuto che era lì, fa questo tutto il giorno che è qui, così qui a fare, io poi anche la sera che vedo da lì che è secondario, sì, ho capito, però non è semplice. Dire sì, è vero, adesso porta pazienza che adesso va, cioè io non ce l'ho fatta. Io insistevo sul fatto che quello fosse mio papà, dicevo guarda che è papà, guarda, ti ho detto che non è lui, ma lei convinti, chissà.
Perché in quel momento probabilmente aveva l'immagine di papà ventenne,
ma cioè, lui è vecchio. Perché poi questa cosa si è ripetuta, poi ovviamente speriamo non si è più presentato questo problema. A volte diventavo un suo cugino che non vede da una vita, però. Allora cercare di convincere, tranquillizzare, però era molto, molto nervosa, molto ansiosa. Io in quei momenti lì non sapevo veramente cosa.
Ha ragione, non è semplice. A volte può essere funzionale dire papà usciamo 5 minuti, scendiamo e ritorniamo insieme ed aprendo la porta e dice ah, guarda mamma sono arrivata con papà, cioè tirarlo fuori dal campo visivo, però non sempre è funzionale. Io so di parenti che sono rimasti chiusi fuori perché non sufficientemente accorti di trovare delle
strade. Una volta l'ha chiuso fuori?
Certo, una sì, perché non lo considero un'invalenza.
Mi ha chiamato, allora mi chiamava ancora telefonicamente, adesso non mi chiama nemmeno più al telefono, come una pazza che diceva che c'era questo qua che era entrato in casa, chi era, non lo riconosceva, se cominciamo così io veramente non so più cosa fare. E poi però come mai questa fase?
E sono domanda, fase.
Cioè non si è più, non l'ha più fatto, l'ha fatto per 2 o 3 mesi questa cosa, intanto perché il caso del papà non era il papà.
Diciamo che i tempi del delirio e delle allucinazioni non sono costanti.
Non sono costanti.
Arrivano poi, non è che spariscono, magari si ripresentano.
Magari si ripropone.
Ecco, in genere se è in carico un'unità di valutazione Alzheimer piuttosto che un servizio, un neurologo di vostra conoscenza, segnalatelo, perché sì. Diciamo che fortunatamente non esistono farmaci per la demenza, però se presenta queste forme di delirio che diventano disturbanti per la persona perché si agita, è diciamo una forma che è possibile correggere farmacologicamente.
Ma adesso le hanno dato, adesso non mi ricordo il nome esatto della medicina,
quella non c'è.
Più calmata, non c'entra. E poi è comunque in cura col cerotto con la rivastina.
Sì, quelli sì. Diciamo che sono i cosiddetti farmaci che tentano di stabilizzare,
esatto,
nel
però
tempo.
Anche
no, per le forme di delirio e allucinazioni sono altri.
Ci sono altri farmaci,
però anche lì va un attimo valutato perché dipende proprio, perché loro costantemente vedono, sentono delle cose nel loro immaginario.
Ma sì, a volte di dubbio, tipo siamo in macchina di lei e lei così da niente mi dice, senti ma adesso quella persona lì, ma la compagna a casa tua, dico, no, io non c'è nessuno, no. Dicono, questa viene qualcuno nella sua mente?
Ma perché magari sì, le sinapsi se gli rimandano un volto, lei segue un po' i pezzi del pensiero.
Noi
quando stiamo fermi, comunque pensiamo, no?
Cioè, pensi, lei io quando lo osservo, secondo me lei continua a pensare, vedi proprio che chissà cosa pensa. E però quando arrivo con queste frasi io... Cioè, La seconda le dico, sì mamma dai, adesso lo compaio io, oppure mi sembra di trattarla proprio da pazza.
No, beh, al limite oppure, cercare no, di acquisire no, più informazioni, dice, ma
aiutami a capire. Ma chi dici? Che
cioè, aiutami a capire.
Chi è questa persona che dice?
Ti ricordi come si chiama?
Mi piace questa rabbia subito, mi dice, ehi, lascia perdere, fai niente. Però lei in quel momento lì sicuramente sì, vede sì, quanto sì, tu pensa.
Una logica che noi non sappiamo, ma c'è.
Sì, perché appunto la mente ti manda comunque, ma se noi dobbiamo tradurre un pensiero, non è un compito facile, però ci possiamo provare, se sto pensando a qualcosa, cerco di tradurre con le parole ciò che sto pensando. Allora arrivano probabilmente degli impulsi, dei volti, delle scene di vita e quindi parlano con ciò che il pensiero gli manda e quindi ti dicono delle cose che ti sembrano spropositate. In realtà stanno seguendo una loro logica. Sì.
E magari io penso che, tipo, non so, siamo in giro, incontriamo qualcuno, abbiamo fatto chiacchiere con qualche persona che magari non si ricorda, magari le rimane in mente questo incontro questa persona e poi a distanza di ore mi tira fuori questa frase tipo accompagniamo a casa qualcuno con l'ego e dico vuoi vedere che magari lei pensa che questa persona che abbiamo incontrato
può essere sì può essere no può essere che in quel momento abbia desiderio di accompagnare che ne so il figlio piccolo la figlia piccola da qualche parte è una malattia complicata. In genere il cercare di entrare un po' nel loro mondo non è proprio quello di dire ma no, ma che cosa dici che non c'è nessuno, perché questo in qualche modo li turba ancora di più o li fa sentire denigrati, non si sentono più, si sentono stupidi, a volte lo dicono, sto cercando di
imparare.
Cercare di conversare su quegli elementi che loro ti portano, poi a un certo punto li lascia cadere perché non sanno più.
Sì, perché tanto lo sai in un modo che lo sanno.
Vede che si modifica e dice no, no, beh, lascia stare, però lo dice non in un tono felice,
probabilmente non in un tono felice, no, assolutamente, sì, cioè, sì.
E questi sono i famosi sentimenti a cui noi comunque dobbiamo prestare attenzione, ma anche meno sapere che loro provano, quindi serve anche un po' a controllare il nostro nervosismo.
Sì, non è
allora, se volete i libri...